oggi cercheremo, anzi non vi farò saltare diverse pagine da una parte all'altra. Andiamo al libro di Geremia, al capitolo 15, versetti che vanno dal 10 al 21. Pagina 758 per questa versione. Geremia, i versetti dal 10 al 21, capitolo 15.
Ben felice, o madre mia, perché mi hai fatto nascere, uomo di lite e di contesa per tutto il paese. Io non do, ne prendo in prestito, eppure tutti mi maledicono. Il Signore dice, per certo, io ti riservo un avvenire felice. Io farò in modo che il nemico ti rivolga suppliche nel tempo dell'avversità, nel tempo dell'angoscia. Il ferro potrà esso spezzare il ferro del settentrione e il rame? Le tue facoltà e i tuoi tesori io li darò gratuitamente come preda, a causa di tutti i tuoi peccati e dentro tutti i tuoi confini. Li farò passare con i tuoi nemici in un paese che non conosci, perché un fuoco si è acceso nella mia ira, che arderà contro di voi. Tu sai tutto, Signore, ricordati di me. Visitami e vendicami dei miei persecutori. Nella tua benevolenza non portarmi via. Riconosci che per amor tuo io porto l'infamia. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la mia delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me. Signore, Dio degli eserciti, io non mi sono seduto assieme a quelli che ridono, e non mi sono rallegrato, ma per causa della tua mano mi sono seduto solitario, perché tu mi riempivi di sdegno. Perché il mio dolore è perenne e la mia piaga incurabile rifiuta di guarire. Vuoi tu essere per me come una sorgente illusoria, come un'acqua che non dura? Perciò così parla il Signore: se tu torni a me, io ti farò ritornare e rimarrai davanti a me. E se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca. Ritorneranno essi a te, ma tu non tornerai a loro. Io ti farò essere per questo popolo un forte muro di bronzo. Essi combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, dice il Signore. Ti libererò dalla mano dei malvagi, ti salverò dalla mano dei violenti.
Per farvi un piccolo preambolo, per chi non conoscesse la storia del profeta Geremia, che viene suscitato dal Signore proprio in un momento di grandissima difficoltà dovuta al fatto che all'infedeltà e all'insensibilità del cuore di Giuda in quel momento, perché le 10 tribù di Israele erano già state deportate in precedenza, eccetera. Quindi questa è la scena che si apre e qui vediamo Geremia sofferente e dice: o me infelice, o madre mia, perché mi hai fatto nascere uomo di lite e di contesa per tutto il paese, perché tutti ce l'avevano con lui. Questo è un po' però il Signore dice: per certo io ti riservo un avvenire felice e farò in modo che il nemico ti rivolga suppliche nel tempo dell'avversità e dell'angoscia. E poi questa è una cosa che si vede più avanti, potete vederla quando poi Israele viene deportato, arriva Nabuzaradan, il capo delle guardie, che quando tutto lo tirano fuori, cercano di consolarlo in qualche modo, ma la storia diventerebbe. Allora, Questo è un po' l'ambiente nel quale si svolge questa scena. Grande difficoltà, grande minaccia da parte del Signore al popolo. Gli dice, Geremia dice al popolo e al re Sedechia di arrendersi e non contare sull'Egitto e non contare, ma era la cosa migliore arrendersi perché il Signore aveva deciso così, sarebbe stato meglio arrendersi e quindi ascoltare la parola del Signore. Loro non erano d'accordo e continuavano con i loro ragionamenti. Poi c'è un'altra parte che va dal versetto 16, possiamo leggere fino al versetto, dunque dal capitolo 16 dall'1 al 13, facciamo leggere qualche altro volontario. Sì. Segue praticamente dall'1 okay. al 13.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: non prendere moglie e non avere figli né figlie in questo luogo. Infatti, così parla il Signore riguardo ai figli e alle figlie che nascono in questo paese, alle madri che li partoriscono e ai padri che li generano in questo paese. Essi moriranno consumati dalle malattie, non saranno rimpianti e non avranno sepoltura. Serviranno di letame sulla faccia della terra. Saranno consumati dalla spada e dalla fame, e i loro cadaveri saranno pasto per gli uccelli del cielo e per le bestie della terra. Poiché così parla il Signore: non entrare nella casa del lutto, non andare ad affliggerti con loro né a compiangerli, perché, dice il Signore, io ho ritirato da questo popolo la mia pace, la mia bontà, la mia compassione. Grandi e piccoli moriranno in questo paese, non avranno sepoltura. Non si farà lutto per loro, nessuno si farà incisioni addosso, si raderà per loro. Non si spezzerà per loro il pane del lutto, per consolarli di un morto. Non si offrirà loro da bere la coppa della consolazione, per un padre o per una madre. Allo stesso modo non entrare in nessuna casa di convito per sederti con loro, a mangiare e a bere. Infatti così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io farò cessare in questo luogo, davanti ai vostri occhi, ai giorni vostri, il grido di gioia, il grido di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa. Quando tu annunzierai a questo popolo tutte queste cose, essi ti diranno: perché il Signore ha pronunziato contro di noi tutta questa grande calamità? Qual è la nostra iniquità? Qual è il peccato che abbiamo commesso contro il Signore, il nostro Dio? Allora tu risponderai loro: perché i vostri padri mi hanno abbandonato, dice il Signore, sono andati dietro ad altri dei, li hanno serviti e si sono prostrati davanti a loro, hanno abbandonato me e non hanno osservato la mia legge. Voi avete fatto anche peggio dei vostri padri, perché ecco, ciascuno cammina secondo la capacità del suo cuore malvagio, per non dare ascolto a me. Perciò io vi caccerò da questo paese, in un paese che né voi né vostri padri avete conosciuto. Là servirete giorno e notte altri dei, perché io non vi farò grazia.
Ora, qui diciamo c'è la seconda parte, naturalmente un preannunzio di ciò che avverrà al popolo, e dice a un certo punto le motivazioni, no? Perché io ho ritirato da questo popolo la mia pace, la mia bontà e la mia compassione. Non avranno sepoltura, non si farà lutto per loro. E poi dice, allo stesso modo non entrare in casa, allora non consolarli, no? Di non partecipare al loro lutto, al loro dolore. Perché? Perché questi hanno abbandonato il Signore. Questa è la... E tantomeno neanche coloro con i quali fanno festa, perché non è un momento per fare festa, no? È un momento nel quale bisogna riflettere. Poi si dice la motivazione, perché no, è successo tutto questo? Allora tu risponderai: perché i vostri padri mi hanno abbandonato, dice il Signore, sono andati dietro ad altri dei, li hanno serviti e si sono prostrati davanti a loro. Hanno abbandonato me e non hanno osservato la mia legge. Voi avete fatto anche peggio dei vostri padri, perché ecco, ciascuno cammina seguendo la caparbietà del suo cuore malvagio per non dare ascolto a me. Allora, io, fratelli e sorelle, davanti a queste parole rifletterei molto sulla nostra condizione, su quella che è la nostra realtà di credenti calati nel mondo nel quale viviamo circostanti. Siamo tutti grandi vaccinati, abbiamo tutti davanti agli occhi ciò che il mondo è e quello che il mondo ci propone. Se apriamo lo sguardo oltre il nostro naso, estrapolandoci un attimino da noi, no, perché questo che dobbiamo fare, perché se no non riusciamo a capire, perché quando noi parliamo di fede, quando parliamo di qualsiasi cosa, tutto il mondo, tutta la fede è sempre rapportata al mio problema, no? Ma io vorrei capire, io. Invece io, tu sei uno dei tanti, milioni e miliardi che ci siediti lì, come tutti gli altri. Stai tranquillo, non ti agitare, poi stai calmo, dopo, quando hai capito, magari vieni un po' avanti. Quindi cercando di avere una visione più chiara dell'assieme dei fatti, di ciò che sta succedendo, del mondo nel quale viviamo. Se noi non facciamo questo, moriamo nel nostro io, nel nostro modo di essere ciechi e miserabili, perché non riusciamo ad avere un'ampia visione. Vediamo solo l'orticello proprio sotto casa e basta. Dobbiamo imparare a crescere guardandoci attorno. Se non mi elevo più in alto, non posso avere l'ampiezza di tutto ciò che sta sotto. È come quando un'aquila sale, vede man mano, e quando sale con un aereo, vedi a un certo punto, a una certa altezza, riesce perfino a scorgere la circonferenza della Terra. Ma quando tutte queste cose che stanno per avvenire, cari fratelli e sorelle, che sono sotto i nostri occhi, come erano davanti agli occhi di Geremia, alzate lo sguardo perché la vostra redenzione è vicina. Queste cose, fratelli e sorelle, è inutile che siamo credenti, amiamo il Signore, però in un certo senso abbiamo paura che queste cose avvengano. Abbiamo paura che queste cose avvengano, perché se avviene domani che arriva il Signore, che succede? Si interrompono i miei programmi. E non vado più a scuola. Io. Qualcun altro non darà più il suo lavoro. Ma qualcun altro è preoccupato. Perché è preoccupato? Perché forse non tutte le sue cose sono messe a posto. Quando il profeta Isaia andò da Ezechia, gli ha detto: metti a posto le tue cose, perché il tempo che tu devi stare sulla terra è finito. Così gli ha detto. Noi, se non riusciamo ad ottenere questa pace, se non abbiamo ancora tenuto, è una cosa che ci conviene fare, ci conviene perché il Signore ci ama, non ci conviene perché ve lo dico io, o lo dico io, nel modo più assoluto. Se non riusciamo a fare questo, sono problemi, perché continuiamo sempre a vedere quello che io mi sono programmato. E tanti si sono programmati tante cose, poi sono morti, hanno avuto un incidente, sono rimasti feriti. Non dobbiamo, questa è la nostra, noi dobbiamo sperare che il Signore, nel suo amore, nella sua, ci concede questo. Non dobbiamo pensare che questo sia un diritto acquisito, che io necessariamente devo realizzare i miei programmi. Anche Sedechia ed altri volevano fare dei programmi diversi da quello che aveva pensato il Signore, e non avevano alcuna intenzione di obbedire. Oramai, cari fratelli e sorelle, se ne sono accorti tutti, meno i ciechi, che il mondo è su una bomba. È su una bomba. Una bomba ad orologeria, al quale ogni giorno di più vi si aggiungono tonnellate di esplosivo. E le sta aggiungendo l'uomo stesso, capisci? Con le sue scelte malvagie. Perché il problema è questo. Con le sue scelte malvagie. E queste scelte malvagie, se non capiamo perché ci sono queste scelte malvagie, perché, fratelli e sorelle? Perché tutte le scelte dall'inizio del mondo sono fatte nel contendere l'uno all'altro i beni che il Signore ha fatto, il mondo che il Signore ha fatto. Le contese nascono tutte di là. Nascono tutte per quello. Dominio, potere, no? Se ne sono accorti tutti. Tutti si sono accorti che siamo su una polveriera. Che da un momento all'altro una miccia qualsiasi potrebbe far saltare su. Ci sono guerre in ogni luogo in questo momento. Ci sono guerre civili. Posti che sono completamente dilaniati. Guardate solo la Siria, un piccolo esempio, di cui tutti, ma cioè, è come se non ci riguardasse, tanto i morti, è morto là quello, non è morto qua, capisci? Come se tanti altri che sono assolutamente nascosti e che sono nei paesi dell'Africa, ci sono milioni di morti, nessuno, non importa delle sofferenze di queste nazioni, eccetera. No, ma non è che possiamo risolvere, le vogliamo risolvere, ma dobbiamo avere la coscienza della cosa. Che cosa possiamo fare noi? Forse metterci di traverso per impedire il flusso di malvagità, il flusso di leggi perverse che è contro Dio, fatto dai governi, non ultimo quello dell'Unione Europea e quello degli Stati Uniti. Possiamo noi metterci di traverso, poveri piccoli credenti? Che possiamo fare noi? Non possiamo fare niente, ma noi prendiamo atto che il Signore ha condannato da sempre queste attività illecite. Non ci sono coppie lecite, c'è una sola coppia lecita, marito e moglie. Poi uno può vivere con gli amici, con i parenti, come si vuole, ma sono tutte altre cose. Non c'entrano niente. Dobbiamo parlare in italiano. Non sta forse scritto che il tempio della malvagità sarebbe aumentato? Non l'ha detto forse il Signore Gesù questo? Giunto fino a un livello insopportabile? È talmente insopportabile che se il Signore non intervenisse, nessuna carne scamperebbe. Non è forse così? Forse che me le sto inventando io queste cose. Noi spesso siamo abituati a scambiare la malvagità con il progresso tecnologico, perché siccome ora facciamo con un click otteniamo, allora siamo convinti che ora stiamo meglio di prima. Certo, la tecnologia ci ha risolto tanti e tantissimi problemi, ma sono tutti problemi di carattere pratico, ma non sono di carattere morale. Spesso si scambia il benessere con la moralità, e questo che non si capisce. Ci stiamo meglio oggi di ieri, sì, carnalmente abbiamo sicuramente, ma moralmente siamo sicuri che stiamo meglio di ieri? L'uomo è sempre lo stesso, si sa, ma la malvagità continua a moltiplicarsi. Noi fratelli e sorelle, come dicevo prima, io dicevo che quello che dicevo prima, che un conto è il benessere tecnologico, un altro conto è il benessere spirituale e la malvagità, che cresce e che divora il mondo nei suoi valori più sani. Questo è il problema. Ma capito? Di che stiamo parlando? Chi è Dio? Di quale Dio stiamo parlando? Non c'è più alcuna forma di morale. Che forse stia arrivando alla fine del mondo, cari fratelli e sorelle. Non è che per caso stia arrivando alla fine del mondo. Si sente dire da più parti. Da più parte si sente dire questo, non da noi, perché i credenti da sempre, magari certe volte esagerando, ce l'hanno questa fine del mondo da quando magari, da quando è nato il cristianesimo. Il Papa si è dimesso, ma a noi non può interessare di meno, però la gente, sono gli argomenti, il Papa si è dimesso, lobby e corruzione nella Chiesa, meteoriti che colpiscono una città degli Urali fanno oltre 1200 feriti, e poli che si sciolgono, allagamenti e inondazioni che alcune volte con migliaia di morti. Ma noi queste cose non sappiamo, in Bangladesh ne è stata una con 400-500 mila morti, mezzo milione di morti. Ha portato via una nazione quanto l'Italia. Però ricordatevi che quello che vediamo in televisione sono delle fiction, non è la realtà. Sconvolgimenti planetari, l'aumento dei terremoti. Io tutti i giorni quando guardo televideo, grandi o piccoli, ce n'è o sopra o sotto, o dove sono nato io, in continuità, lì c'è uno sciame, ma anche in tutte le parti d'Italia, piccoli e grandi. Incertezza politica ed economica, guerre civili con conseguenze incontrollabili. Quelli in Africa, come dicevo prima, non fanno testo, perché dice lì, tanto sono neri, e quindi se schiattano non importa. E di questo programma, cari fratelli e sorelle, il meglio deve ancora arrivare. Se io non fossi credente e non avessi un minimo di sensibilità, e avessi un minimo di sensibilità, forse un po' di angoscia la proverei. Forse un po' di angoscia la proverei, comincerei a dire, ma cioè, mannaggia, oh, è questo che si sente in giro. Io sento delle persone preoccupate, angosciate. E queste però, parole che avete sentito fino adesso, sono proprio le parole che diceva Gesù. Scusate se Gesù era uno che dava fastidio, dava molto fastidio. Non crediate, dava molto fastidio. Faceva venire certi mal di pancia, non solo allora, ma anche oggi. Cioè, miliardi di cattolici, quando gli dicevo, guarda che queste cose sono scritte, dove? Ma possibile? Ma cioè, si sarà sbagliato. Come si sarà sbagliato? Scusa. Perché? Non ti piace la cosa? Forse dice qualcosa che non hai, sei fuori quadro, sì. Sarà come i tempi di Noè. Sarà come i tempi di Noè. Poi però penso alla rocca della mia salvezza, fratelli e sorelle. Tutte queste cose mi lasciano tranquillo. Penso alla rocca della mia salvezza. Penso che la mia coppa trabocca di ogni bene. Io penso questo. La mia coppa trabocca di ogni bene davanti agli occhi dei miei nemici. Perché il Signore è con me ed Egli è il mio rifugio. Ed io aspetto fiducioso l'instaurazione del suo regno, che certo verrà, che certo verrà. I malvagi hanno i giorni contati, e quello che hanno cercato di prendere e che non gli appartiene, perché appartiene al Signore che le ha create le cose, è questa la nostra arroganza. Fino a quando non avremo mollato questa arroganza per terra, che avremo e continuiamo ad avere l'idea, anche in noi stessi, la superbia del diritto acquisito, qualsiasi forma di diritto. Noi non siamo a posto, noi siamo turbati nella fede. Perché se il Signore dovesse dire vengo fra 5 minuti, lì è la tua risposta, caro fratello e sorella, lì è la tua risposta. Se sei a posto, se sei pronto o non sei pronto. Eppure il Signore ha detto, vedete che io vengo come un ladro, non sapete quando vengo, quando verrò, per cui mantenetevi pronti. Questo, fratelli e sorelle, questo vi fa capire se siamo a posto o meno. Fra 5 minuti vengo, 5, non di più, E non vi posso dire di dire le Ave Marie, perché non è così. Vedete che tutte le lotte sono sul possesso di questo o di quello, e sui soprusi, che sono stati perpetrati dalla malvagità dell'uomo, da subito fino ad oggi. Fratelli, noi non siamo credenti come si deve se riteniamo di avere dei diritti acquisiti, perché vuol dire che non dipendiamo dal Signore, ma dipendiamo dalla speranza, che pure non è il nostro potere, di governare il futuro della nostra vita. Ed è una forma di idolatria, ed è una forma di inimicizia nei confronti del Signore. Gli ebrei dell'epoca di Geremia volevano determinare il loro futuro, volevano determinare loro il loro futuro. Ma è bello, ed è bello sapere, fratelli, che il creato appartiene a colui che lo ha fatto, perché il Signore lo dice: mia è la terra con tutto ciò che contiene, compreso noi. Quindi i nostri diritti acquisiti devono essere atterrati nella nostra vita, devono essere spianati. Noi non abbiamo diritto alcuno, di nessun genere. Questo significa andare dal Signore poveri, nudi e ciechi, e avere piena speranza che Lui ci darà la vista, avere piena speranza che Lui ci vestirà e ci colmerà di ogni bene, fratelli e sorelle. Questo dobbiamo raggiungere, questa è la fede. Se tenessimo presente sempre questo concetto, forse trascorreremo le nostre giornate più serenamente. Voi non potete fare un capello né bianco e né nero, e non potete aggiungere un'ora soltanto alla vostra vita. Ecco cosa dice il profeta Geremia a proposito: ci sono tutte le disgrazie del mondo, si propone qualcosa di veramente disastroso, che la prima volta che il Signore gli dà veramente uno di quei mal rovesci, gli ha distrutto tutto, gli ha fatto portare via tutto ciò, li ha fatti deportare, ha distrutto il tempio, gli ha fatto portare via tutto ciò, tutti gli arredi sacri, ha fatto portare via tutto. Pensate questo. Ed era il suo popolo, ma non era il suo popolo quando non obbediva, era comunque, ma il Signore doveva castigarlo per condurlo sulla retta via. E allora, fratelli, dico questo: cosa succede? Cosa succede? Geremia a un certo punto, con tutti i suoi problemi, dice una cosa importante. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome invocato su di me, Signore degli eserciti. Che meraviglia! Chi può dire queste cose? Se le possiamo dire, siamo credenti. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia e la delizia del mio cuore. Questa è la base. Non distraetevi, fratelli. Questa è la base della mia felicità. È la base della tua felicità questa? Il segreto più profondo di Geremia è questo. Perché prima dice: me infelice, o madre mia, perché mi hai fatto nascere uomo di vite e di contese per tutto il paese? Gliene fanno di tutti i colori. Lo gettano in una cisterna alla fine. Lo contrastano, lo... Però, alla fine di tutto, questo è il segreto profondo di Geremia e di tutti i veri credenti. Cioè, appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia e la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore degli eserciti. Geremia sta vivendo dei momenti molto tragici nella storia di Israele. La distruzione del Tempio di Gerusalemme, la deportazione in Babilonia. Queste sono le cose che stava vivendo. Questo stava avvenendo non a caso. Non a caso stava avvenendo. Ma perché i capi e il popolo avevano raggiunto una malvagità non più tollerabile, non più accettabile davanti agli occhi di Dio. Ed erano e sono il suo popolo. Erano e sono il suo popolo. I cananei furono scacciati da Israele perché? Perché la loro malvagità aveva raggiunto il culmine. Capite? C'è un momento. Il Signore, vedete, è tollerante. Se no avrebbe dovuto distruggerci da subito. Invece poi c'è un momento che la malvagità arriva al culmine e c'è l'intervento da parte del Signore. Così potremmo proseguire con un repertorio che si ripete. Cosa potremmo dire? Di cosa potremmo parlare? Di Pompei? Di cosa potremmo parlare? Di Babilonia? Di cosa potremmo parlare? Di tutti gli antichi popoli che per la loro perversione sono stati spazzati via. Al tempo di Noè avvenne la stessa cosa, sempre per causa di questa malvagità. Così come sta avvenendo oggi sotto i nostri occhi. Comunque la terra è del Signore, non delle multinazionali. La terra è del Signore, non delle multinazionali o dei governi, e la dà a chi vuole il Signore. Forse Geremia è stato il profeta più osteggiato e contestato. E questa era una vera rivolta contro il Signore, osteggiare il suo profeta. La rivolta era per tutta una serie di motivi, ma anche questo portava. La malvagità di quella generazione era giunta al culmine. Un culmine che aveva spazzato via la consistenza e i simboli stessi dell'ebraismo. Non so se mi sono spiegato. Questo avvenne una seconda volta nel 70 d.C., cari fratelli e sorelle, ad opera dei Romani, come è stato profetizzato dal profeta Daniele. Di nuovo, la stessa cosa. In maniera ancora più pesante, a questo punto a causa del loro rifiuto definitivo di accettare in questo momento, per quel momento, il loro Messia. Volevo dirvi ancora una cosa, se leggerete o leggete con calma, poi ve lo cerco io un pelo più avanti, c'è scritto che la sua ira è... No, ma non girate le pagine della Bibbia perché tanto non so dove. So che in Geremia, ma non so dove. Allora, quello che dice è che il Signore spazzerà via ed è molto adirato, ma con quella generazione parla, perché sennò qualcuno la rigetterò per sempre questa, ma parla di quella generazione, lo dice proprio, perché altrimenti si potrebbe prendere l'idea che Dio ha rigettato Israele, invece non è per niente vero. E questo, ti dicevo, questo fatto avvenne di nuovo, questo rigetto, la distruzione del Tempio nel 70 d.C. Ma guai a coloro che in modo superficiale non considerano questo fatto. Non considerano questo fatto come un fatto grave, come un ammonimento per la propria vita. Guai a coloro che non considerano questo come un fatto molto grave per la loro vita, come un ammonimento per noi. Per sempre allora io canterò le tue lodi, Signore, per sempre canterò le tue lodi. E anche se la terra si schiantasse tutta, non temerò alcunché, perché tu sei con me. Vedete, ingratitudine, irriconoscenza e irriverenza caratterizzano la Chiesa degli ultimi tempi. Sei tu tra quelli, caro fratello, cara sorella? Se sei tra quelli, cominci a tremare, te lo dico molto, molto fraternamente, perché Dio non è un tuo amico. Non è un tuo amico, Signore. Comincia a tremare. Non so a questo punto quali santi puoi pregare, perché io non ne conosco. Ne conosco uno solo. Implora il perdono del Signore, ma con ravvedimento. Lo stesso atteggiamento di non voler considerare e prendere sul serio la parola di Dio era quello all'epoca di Geremia. Non prendevano sul serio le cose, anzi, dicevano: no, Geremia, meglio Anania, l'altro falso profeta che era là. In Israele Dio aveva operato e operava opere e miracoli per secoli. Ha operato per secoli. Ed era il loro Dio. Ma ora il Signore stava per cacciarli via come un uragano da quella terra. Come un uragano che devasta ogni cosa. O noi che siamo seduti sulla nostra arroganza e pensiamo di avere dei diritti acquisiti di ogni genere. Vergognatevi se siete in questa situazione. Io per primo dovessi trovarmi in questa situazione, perché vuol dire che non siamo ben graditi al Signore. Questa è una cosa che dovremmo sapere. Dovremmo saperla tutti. Eppure continuiamo a mantenere questo atteggiamento di arroganza. Non canti cremosi, sapete, sono quei canti cremosi vestiti da paggi o con ogni cosa, ma pentimento. Pentimento per non essere stati capaci di considerare quanto sia grande la grazia di Dio, quanto sia grande nei nostri confronti. Questo è quello che il Signore gradisce, un cuore contrito, pentito, che sa cosa gli è stato condonato. Non uno che canta senza sapere, fa la sceneggiata, che viene in chiesa e poi se ne va via peggio di prima o come prima, senza che non c'è cambiamento nella sua vita, mutamento di nessun genere. Chi non sa quando gli è stato condonato non viene in relazione con Dio e non vive in relazione con Lui, perché solo dopo un grande ravvedimento può cominciare un vero cammino. Solo dopo, non prima. Prima sono quei cammini dove ci sono pietre, ci sono spine, ci sono rovi, ci sono... Ecco, solo dopo aver depositato questa arroganza, questo fai da me, questo decidere personalmente della nostra vita, del nostro futuro, e non invece mettere il nostro futuro certo nelle mani di Dio. È solo allora che il nostro futuro andrà bene. È solo allora che il nostro futuro andrà bene. Non potrà andare bene diversamente. All'epoca di Geremia, in quel momento tutto stava per essere spazzato via. Eppure il Signore dice a Geremia: comprati un terreno, perché qui ancora si costruirà ad Anatot. Dice: ma come? Sta tutto per... Stiamo per essere distrutti, spazzati via, poi non ci resta più e tu mi dici di comprare un terreno. Io spero che questo terreno sia veramente piantato nella nostra vita, che questa parola straordinaria, che appena ho trovato le tue parole io le ho divorate, le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché io ho deposto la mia fiducia completamente nelle mani del Signore. Ora, se avete qualche problema, provate se è vero quello che vi sto dicendo. Toccate, ponderate con mano. Provatemi, c'è scritto, vedete quanto Dio è buono. Ma questo è il cammino più importante che bisogna fare, quello di prendere l'arroganza e metterla da parte. E invece noi, cosa devo fare? Cosa devo fare? Domani, dopodomani, cioè tutto, tutto. Questa è la prima cosa che devo fare, senza dire farò quello che il Signore ha deciso che devo fare, con calma e serenità. Metto la mia vita davanti a Lui. Anzi, nelle sue mani, questo è quello che conta. Se non abbiamo fatto questo, continuiamo ad avere dei problemi, e ce l'avremo. E anche se io stessi schiattando, la mia vita è nelle sue mani, io gliel'ho data a Lui. Ma è difficile questa cosa da fare. Se la tenete per voi, se la tenete per voi, non potrete farla fruttare. Perché non siete in grado di farla fruttare. Non siamo in grado personalmente di farla fruttare. Dobbiamo solo darla a Lui. E questo è il senso della nostra fede. Lui la farà fruttare in mille modi e in mille maniere. Perché Lui solo è capace di far questo. Poiché uno pianta, l'altro innaffia, ma solo Dio fa crescere. Amen.
Amen. Amen.